Allora, questo era Harold Pinter, l'abbiamo sentito, e adesso cambiamo completamente scenario. Abbiamo un ospite di cui siamo molto fieri e contenti, è Rossana Rossanda. Buonasera
Non
Rossana. No,
lusingatemi.
siamo noi, siamo davvero lusingati. Senti, niente, noi stasera noi facciamo sempre un incontro con una personalità, con una persona, ogni mercoledì, e stasera appunto abbiamo Rossana, Rossanda. Un po' complicato presentarti, penso che eviterò, uscirà fuori mano a mano. E Rossana, Rossanda ha scelto una serie di musiche che sono, cosa sono? Quelle che ti hanno accompagnato, quelle che hai dovuto sentire
Quelle che
anche.
qualche volta ho dovuto, non ho voluto sentire, ma altre invece sono,
Scelte.
perché intorno alle musiche si addensano un po' dei ricordi, no?
Infatti, e quindi sono il binario
Sono il
ideale.
binario
Cominciamo con una che mi hai detto, la tremenda, Lili Marlene.
ideale. Eh sì.
Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene. Bugler tonight. Don't play the call to arms. I want another evening with her charms. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart. With me, Lily Marlene. With me, Lily Marlene. Give me a rose. To show how much you care, tie to the stem a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue, but then will come a love that's new for you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene.
Rossana Rossanda, perché è tremenda quella di Lili Marlene?
Beh, proprio è la guerra, notte e nebbia, e io come la sento, è la prima volta che la sento cantata da Marlene Dietrich, perché di solito era cantata molto malamente, sono proprio le immagini dei tedeschi che passano per le vie di Milano, di Como, nel 43-44, l'Italia è occupata. Io ero una giovane ragazza allora. E quindi, insomma, è per me l'immagine del passaggio fra l'adolescenza e l'età adulta. Se penso a quegli anni, mi viene in mente Lili Marlene.
Certo. Tu non sei di origine lombarda, però.
No, io sono di origine veneta, ma un po', anzi molto bastarda, perché mia madre era figlia di un ufficiale austriaco, mio padre era dalmata. Siamo nati a Trieste, ci sono ascendenze ungheresi, insomma,
Quello che
bastardissima,
si dice
gente d'Europa.
cosmopolita, però, Sara.
Ma assolutamente, da questo punto di vista io non sono proprio, non sarei, se dovessi fare una lotta etnica dovrei separarmi in diverse parti. Non ho neanche avuto una formazione molto tradizionalmente italiana, da famiglia italiana. Mia madre e mio padre, quando non volevano che noi bambine, io e mia sorella, capissimo, parlavano tedesco.
Era la
Sì,
lingua
sì.
separata
Quindi
quella.
per tante cose tedesco mi è rimasto, che io conosco abbastanza, insomma, è una lingua che frequento molto malvolentieri, una lingua dell'interdizione, del segreto.
Non vorrei sembrare banale, per te che hai questa origine qui, appunto, multilingue, multinazionale, multietnica, non so come dire. Certo, ti dirà qualcosa ancora di più che a noi, no? Oggi che si parla di secessione, e che già sono, insomma, come dire, temi spaventosi, insomma, sì. Possono essere. Per te che, insomma, che vieni da, che sai cosa è, insomma, appunto, io anche proprio, culturalmente una...
Sì, a me fa ridere questa cosa, mi sembra sì, è terribile, come la cosa jugoslava, insomma, che io sono abbastanza, insomma, delle radici in quel paese, questa guerra la considero una delle cose più tremende di questo secolo, anche perché ci riesce difficile con le nostre categorie capire com'è che ci si possa scannare in quel modo, e si continua perché non è finita questa questione jugoslava. Io sono proprio una persona, sono un'europea, una centroeuropea, una senza patria. Io posso gridare viva l'Italia proprio se mi fucilano i tedeschi, ma se no mi sembra ridicolo farlo, ecco. Non ho radici, perché forse sono troppe. La terra non mi dice niente, il sangue, chissà chi. È la bastardaggine, sono quei cani che vanno in giro con tanti colori pezzati, così sono io. Ma mi va benissimo.
Per questo dico, no, tanto più ti sembrerà fantascientifico, sì, no, oggi sentire parole volare la secessione.
Sì, a me quando sento le parole di adesso sono due cose che mi sembrano fantascientifiche. Una è la questione secessione, insomma, viviamo nel mondo, in un sistema planetario, questa idea che ognuno vuole avere il suo staterello, battere moneta, le sue leggi, il suo parlamento, le sue burocrazie, i suoi ministri interni, le sue cose, mi sembra proprio non solo ridicolo e pericoloso, ma anche molto arcaico, no? Fuori del mondo. Infatti. Siamo tutti giustamente più nomadi, cosa significa questa cosa? E poi c'è anche in più una cosa che mi offende, perché mi offende la rozzezza di questi concetti. Qui non siamo neanche, diciamo, nella grande cultura della destra europea, che comunque è stata una grande cosa, insomma, no? Da Nietzsche venendo giù per gli rami, non è che siamo, invece abbiamo Bossi, capisci, una cosa, non è, è un po' impressionante, ecco. Sì.
Senti, un altro ricordo musicale che viene,
questo viene subito dopo, se, ed è il contrario, è la fine della guerra, è la scoperta dell'America, se vogliamo, perché io ricordo del periodo fascista, ero a scuola, no? Ero una ragazza, ma ero a scuola ed abbastanza sveglia. Noi veramente non avevamo nulla di queste cose. Non era pensato. I primi dischi, non so quale sentiremo adesso, ma insomma, per me Marian Anderson o Fitzgerald, che sono poi le musiche degli anni 30, io le ho sentite dopo il 46.
Sembra incredibile, sembra, no?
Sembra incredibile, anche quando andai in Spagna sotto il franchismo, mi stupì molto perché trovai che in Spagna c'erano comunque, no, compravi Le Monde, insomma, compravi l'età moderna, era un paese poliziesco, ma non era un paese blindato. Noi siamo stati blindati durante, nel 43 a Venezia, io ero in primo anno d'università, le edizioni del Cavallino, che hanno chiuso, e hanno chiuso anche la Galleria del Cavallino, che è un pezzo di storia veneziana, perché questo paese distrugge tutto quel che aveva, hanno pubblicato Apollinaire e Joyce. Non era stato pubblicato prima.
43. Sembra incredibile.
Ecco.
Self together.
So weary all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on, everything I had is gone. Stormy weather since my man and I.
Hai detto che addirittura questa sarebbe la tua sigla se avessi una sigla musicale.
Sì, se avessi una sigla musicale non potrei prendere una musica importante, classica, sarebbe un po'. Ma questa è un po' la sigla che io avevo un po' anche scelto, cioè di va bene la tempesta, va bene il tempo tempestoso. Mm. Mi va bene, io non sono di quelli che dicono di questo secolo terribile, tragico, orrendo. È un secolo terribile, ma va bene così, è meglio così che il 1600. Io sono. E allora questa era anche un po' una. Eravamo ragazzi, quando ci raccontano, io sono una vecchia comunista, allora tutti i giovani pensano che noi fossimo terribilmente così severi, seri, solo. Io non ho messo fra le musiche della mia vita l'Internazionale. Anche se è una musica della mia vita. Certo. Ma noi abbiamo vissuto in Italia, credo la mia generazione è stata abbastanza fortunata, anche l'impegno politico, è stata una grande apertura al resto del mondo. Ci siamo anche molto divertiti, ci sono piaciute le musiche di questa, non le musiche. Pensa che i miei primi ricordi del periodo fascista sono, non so, ma l'amore no. Parlami d'amore, Mariù. Insomma, canzoni commestibili, eh? Sì. Già Stormy Weather almeno non è commestibile.
Certo. Anche se è molto fascinosa, è piena di.
Ma non è diverso essere. Certo. No, insomma,
sì.
Tutto l'elemento caramelloso, così. Questa musica, la musica americana, i ritmi americani, poi insomma. Anche io ricordo quando vennero i primi balletti americani. Alla Scala, dove c'erano, insomma, c'è ancora la tradizione russa, no? C'è la tradizione che poi portavano avanti, certo, nella scenografia Benoit e poi Margherita Valman, insomma era la storia del il balletto russo con tutte le sue noiosità anche. E io ricordo quando venne Balanchine, che adesso criticano molto perché era secco, era un Balanchine, Le Corbusier, il jazz, Ella Fitzgerald, era un mondo finalmente senza cose zuccherose, certo. Così ci pareva.
Beh, era la vera modernità.
Era la modernità, infatti io ogni volta che sento parlare della modernità un po' mi diventa un istrice perché per me ha avuto questo senso, non l'irrigimentazione, ma proprio il contrario.
Anzi, l'intelligenza applicata.
Sì, cioè. L'intelligenza applicata, il senso critico, il rischio, il non pacificarsi.
Un'altra canzone, insomma, l'interfaccia di questa.
Gonna shout.
questa era Marian Anderson.
Marian Anderson, e proprio questa canzone è stata quella che ho sentito per prima delle canzoni nere. Anche questo erano, noi ormai siamo abituati, ma sono stati dei momenti come, non so, adesso sento poi i più giovani dire, non so, le cose cibernetiche, la realtà, insomma, noi eravamo non una realtà virtuale, ma una realtà reale che però
nascosta,
diventava dirompente dentro al nostro mondo. E trovarsi nel 46 sentendo questi dischi, che non erano neanche in 33 giri, erano in 78 giri, scricchiolavano alquanto, è stato un mondo della formazione culturale e politica, ed è stato molto volevamo anche dimenticare la guerra, no? E però avevamo infiniti stimoli culturali a dimenticarla, qualche cosa che ci diceva che il fascismo, il nazismo, quelle sofferenze, i morti, proprio gli orrori. Io non ricordo un'adolescenza, avevo 15 anni quando la guerra è scoppiata, quindi insomma gli anni di solito dei divertimenti, insomma, ero nel nord, proprio non li ho avuti, quindi la pace veniva anche non solo con la ricostruzione, il fervore della sinistra, la lotta di classe, veniva anche con le cose belle, anche le cose un po', anche con certi elementi di divertimento. Io trovo molto bella la parola divertirsi, il cambiare, uscire nel... E allora queste musiche, che in parte sono anche musiche di consumo, che sono musiche ad alto reddito, perché no, certo, non è che la Fitzgerald sia una musica popolare, certo, come quando poi scopriamo il romanzo americano. Quello, per la verità, è arrivato un po' prima, perché Einaudi e Vittorini sono arrivati prima, ci hanno aiutato, sì. Sono usciti sull'orlo, sono gli anni, le prime cose delle Einaudi escono nel 40, 41, 42, pavese fa uscire queste cose. Questo mondo ha la sua musica, non ci arriva nel 40.
La sua dimensione concreta, sì, che si può sentire e immaginare.
Sì. Io ricordo che la sola musica, insomma, un po' non così normale o classica di repertorio, me la fece sentire Concetto Marchesi,
il latinista,
che riceveva alcune delle sue, noi ragazze eravamo tutte innamorate di lui naturalmente, a casa sua, e ci fece sentire Bartok. Parlo di Venezia nel 42-43, insomma. Il Cavallino, le primi quadri di Braque, Apollinaire, Bartok, insomma, erano tutti elementi. Questi sono stati i nostri, il peccato era questo.
Ma era un peccato di grande lusso.
Secondo me è un peccato di lusso, appunto, sì.
Due curiosità che mi sono venute mentre parlavi. Una, tu ascolti musica oggi?
Sì. Sì, ma io l'ascolto, sono proprio una consumatrice di musica che non ha una preparazione. Ora sto dentro dei dischi, lavoro con qualche volta, ma io non sono molto per la musica di fondo, sono per ascoltarla. E con i compact sono una grande... quando posso vado ai concerti, ma io andavo molto più a Milano. Roma mi sento una città così poco... Bisogna programmare tutto, sì. Insomma, a Milano, vabbè, io ero anche nel consiglio di amministrazione della Scala o del Piccolo Teatro, e quindi passavo tutte le sere a sentire concerti. Io ho una grande collezione di finali d'opere e di finali anche delle prove, di trailer, eccetera. Uh-huh. Steller è alla mia età, Giorgio, siamo venuti insomma, forse un anno più di me.
Devo dire che certi elementi di passione, Steller l'abbiamo avuto di recente qui alla radio, qui da noi, e... poi siete molto diversi, insomma, però è vero che ci sono, è innegabile, insomma, poi te le farò sentire, magari si sente proprio un profumo di passione,
sì,
che nasce dallo stesso posto,
sì,
cioè che
nasce da questi
momenti.
Allora, da allora, per tornare alla musica, io sento musica, ma nel modo più disordinato, insomma, mi vergognerei a parlarne, ecco.
Però ne senti, insomma, la usi.
Sì.
Senti, l'altra cosa, tu hai fatto un accenno alle giovani generazioni, hai detto tu, che si perdono nel cyber, nelle realtà virtuali. Io so che tu, però, cioè lo so bene, sei una delle poche, credo, della tua generazione. Tu usi il computer. E l'hai usato?
Io l'ho usato subito.
Subito, sì. Mi ricordo. Se altre persone si ostinano sulla lettera 22 o su non so
cosa. Tanto sono due uomini. Che è diverso. I quali sono rimasti attaccati alla macchina da scrivere. Tanto per non far nomi, sono pintore e parlato. Io sono amo molto il computer, ce l'ho anche a casa. Ho iniziato fin da... perché è una grande, poi mi diverte, non so come dire, non vedo perché
È uno strumento utile, sembra affascinante.
È uno strumento utile per scrivere, una cosa straordinaria, si scrive. Certo, non rimane. Quando ho visto 2 anni fa a Parigi alla Biblioteca Nazionale, mi fecero vedere i primi quaderni di Flaubert. C'è l'inizio di L'Education Sentimentale, che non so, sono 7 inizi, tutti scritti in un grande foglio, come tipo fogli di registro, con delle piccole varianti a mano, eccetera. E mi sono detta, se noi fossimo Flaubert, niente di questo rimane, per noi cancelliamo
tutto.
Non so se i giovani, non so se Baricco, quando scrive Seta, conserva le prime, ma non, insomma, questo il lavoro della costruzione, che è molto interessante da vedere. Io sono una volgarissima giornalista, quindi invece poi mi va benissimo scrivere, correggere, buttare, poi sì, è importante poter fare le note, richiamare. No, io sono per tutte le innovazioni tecniche, per me vanno bene.
Sentiamo una cornice musicale di quello che stavi dicendo prima, gli anni 50.
Tu hai conosciuto Maria Callas, vero? La stavi dicendo prima?
Sì, sì.
Anzi, l'hai vista fin dagli inizi?
Dall'inizio, insomma, certo, negli anni 50 io ero a Milano, stavo diventando così un funzionario del Partito Comunista ed ero anche, essendo intellettuale, insomma, ero proiettata in consiglio comunale e nei consigli di amministrazione, non ricordo più se Scala o Piccolo Teatro insieme a tutti o separatamente. E la vita di quegli anni era che si andava in federazione la mattina fino al mezzogiorno, poi si tornava a mangiare qualcosa, mi ricordo che andavo in piscina, poi si tornava alle 2 e fino alle 7, poi la sera si andava a fare delle riunioni, qualche volta alle 5 e mezza dentro le fabbriche, non si poteva ancora entrare all'inizio, insomma in quelle specie di dopolavori, sì, di cose, sì, così che c'erano. E poi alla sera io mi vestivo con quando c'era qualche cosa alla Scala, avevo un unico vestito da sera che cercavo di aggiustare così, quella volta c'era la linea di ora metà polpaccio, tutte con la vitina stretta, con le scarpette di raso, uno scialle, che non avevo assolutamente neanche un gatto come pelliccia, e andavo alla Scala, nel palchetto della sovrintendenza, del consiglio di amministrazione, io ho sentito delle cose, ho visto poi provare, io ho scoperto il teatro con Strehler alla Scala nelle prove, e lì ho visto Maria Callas, la quale anche lei rompeva con le immagini che erano state precedenti, queste sì, anche mia mamma mi aveva portata al Loggione, alla Scala, eravamo molto poveri perché mi avevano prodotto nel 29, mio padre non voleva più mettere piede in un posto non nobile del teatro, con la mamma salivamo nel Loggione e c'era Lina Pagliughi, l'opera era, a me pareva che l'opera fosse invedibile, per così dire, che bisognasse ascoltare e non vedere. Poi arriva negli anni 50 Visconti e la Callas, Bernstein, Mitropoulos, tutti sono questi grandi, e però viene Visconti e la Callas, e Visconti reinventa l'opera. Io ricordo cosa era la prima della Traviata, che dove lui aveva poi mania con queste cose, non era stata lo salotto aveva dei veri oggetti presi in prestito dagli antiquari, e c'era Callas che era stata prima una donna molto sgraziata, che era ormai già dimagrita, che era elegantissima, che era una donna che in scena diventava bellissima. Ma lei, insomma, nel camerino era una persona
intrattabile,
un po' intrattabile, sì. Poi usciva, sentiva il momento di entrare in scena. Lei, che era cieca come il pipistrello, Maria, non c'erano loro lenti a contatto, lei aveva imparato, contava quasi i passi per andare in scena. Le volevano bene tutti, perché era una lavoratrice straordinaria, cioè lei lavorava tutto il giorno, riperfezionava le sue cose. Entrava in scena ed era, insomma, la trasfigurazione era Maria Callas in scena. E Visconti che la faceva muovere, che ha fatto dell'opera. Visconti fece la Traviata, dove ci fu una cosa molto scandalosa, perché quando alla fine del primo atto la gente esce dalla festa, Violetta Valerie, mi pare che si chiama, no? Sì, Violetta De Pensateci, si butta su una sedia e cosa fa? Butta via le scarpe, quello che tutte le donne fanno quando hanno gli scarpini spaventevoli che noi mettevamo quella volta per andare a teatro, quelli tremendi. E questa cosa indignò molto il pubblico della Scala, che era un pubblico particolarmente, credo che sia rimasto, insomma, non propriamente un pubblico disposto alle audacie. E allora quella sera, dopo ci andiamo a mangiare qualche cosa lì al Bifi Scala, c'era lei, c'era lì Toscanini, e qualcuno disse, però insomma, Visconti, Lucchino, insomma, queste cose non si fanno, insomma, che si sgranchisce i piedi prima che parli, che canti fuori al freddo. E allora a quel punto Avalì Toscanini alza di colpo la tovaglia, eravamo in un tavolo di 7-8 persone e tutte noi avevamo il piede mezzo dentro, mezzo
via la scarpa
per respirare. Ecco. Questa Maria Callas è un ricordo straordinario di una persona che proprio lavorava ed era, aveva una severità terribile con se stessa. Lei diceva ho cantato malissimo, se qualcuno le diceva qualche cosa l'avrebbe fulminato. È diventata secondo me sempre più brava, è riuscita a fare delle cose, anche a portare delle, insomma, perché dire Traviata e Sonnambula e Norma sono grandi cose della tradizione, ma insomma Medea è già una cosa differente.
L'ha reinventata lei
insomma, Ifigenia in Tauride di Gluck, in costumi con gli sfondi del Bibiena, in costumi cinquecenteschi, è stupenda. Sommi dei tutti spenti, cose che davano i brividi. Io non credo che il teatro in musica sia stato così straordinario come in quella fase. Adesso per esempio ho visto delle cose di Muti a Milano. Muti fa delle cose straordinarie dal punto di vista musicale, ma la mia impressione è che non importi proprio nulla di come si fa. E però il teatro in musica, Visconti è riuscito a ridargli la magia che doveva avere il teatro in musica nel 600-700, quando era anche una cosa da vedere, non da sopportare. Quando sono stata alcuni anni fa, sono stata a Parigi per l'ascesa, ho cercato la tomba di Maria Callas che era segnata nelle piante e non la trovavo, e anche altre persone cercavano con me e Carole. A un certo punto è passato un funzionario del cimitero che mi ha detto loro cercano la tomba di Maria Callas, non la potete trovare senza di me. Ci ha portato in fondo a un, era della parte del crematorio, in fondo a un corridoio dove c'è scritto solo il numero, fai conto, non so, 1346, e poi MC, e c'erano dei fiorettini di plastica. Allora vabbè, ho messo dei fiori veri, li ho portati per... Io ero convinta che andando a cercare la tomba di Maria Callas che ci sarebbe stata una bellissima statua, lei che usciva, perché lei viveva per essere pezzo di grande spettacolo. Io trovo indecente che Maria Callas sia ficcata in un cassetto. Non si doveva farle questo, bisognava... Io avrei messo una statua davanti all'Opera, alla Bastiglia, eccetera. Ma questa, lei poi voleva essere buttata nell'Egeo, le cene, sì. Qualcuno se l'è dimenticato. Ed è una... Io ho scritto a Jack Lang, ho scritto sul manifesto, adesso lo dico per radio perché mi sembra indegno che questa donna sia sepolta in questo modo, mentre lei doveva restare. Insomma, poche volte ho visto qualcuno vivere per la scena come lei.
Tra l'altro, queste cose che dici, e anche sull'intelligenza, la progettualità, la forza d'urto, la forza culturale appunto di Maria Callas, Visconti, Strehler. Tra l'altro sono, come dire, la copertina più bella di un periodo buio, durissimo, come gli anni 50, no? In cui c'era la ricostruzione, marciava per certi versi, e però poi c'era una discriminazione fortissima rispetto al Partito Comunista, rispetto a repressioni dure. Cioè, dico, anzi, questa proprio dovrebbe essere... è il lato più positivo, no? più bello, più,
sì,
creativo.
Sono stati anni tremendi, perché cominciano dopo il 48. Per noi eravamo a Milano, la sensazione di essere alla sinistra, che eri dalla parte vincente, era finita la guerra, avevi sconfitto i fascisti, avevi pagato, però ricominciava tutto. Poi molto presto, poi c'era voglia di ricostruire, perché certo. Poi è stato ricostruito con le proprie mani la Scala, Toscanini, certo. Cioè, poi è stato ricostruito il Piccolo Teatro, che era ricostruito, era un ripilante cinema del dopolavoro che poi Strehler mise proprio con le mani, portavano su le cose. C'era una... E poi viene la guerra fredda, i conflitti, le fabbriche, eccetera. Ecco, io devo dire, primo che, però quando sento dire... che anni tremendi. Beh, sono stati anni in cui però noi credevamo di essere nel senso della storia. Allora è molto diverso essere un po' perseguitati quando si è nel senso della storia, o quando viceversa la sensazione che la storia va da un'altra parte, magari non sei più perseguitato, ma sei
messo, ma non c'è più niente,
un pochino in angolo, un pochino marginale. Certo. E poi c'era qualche cosa di... io, se devo pensare a me stessa, i comunisti erano da un lato ghettizzati. Quando leggo adesso il consociativismo, l'Italia, io mi hanno tolto il passaporto, non so, me l'hanno ridato nel 1960 il passaporto. Quando, i comunisti erano al potere, io non potevo neanche uscire dalle frontiere, e non ero proprio nessuno, non è che io avessi cospirato, fossi
quale pericolosità,
di quale pericolosità si potesse avere. E nel medesimo tempo noi eravamo una specie di cattiva coscienza, credo, del paese, e quindi eravamo andavamo da tutte le parti, appunto, andavo nelle fabbriche, poi la sera andavo, si parlava all'università, e poi vabbè, mio suocero Banfi era all'università, Vittorini e Einaudi, Pavese era a Torino, ma Vittorini era a Milano, la cultura eravamo noi. E per questo quegli anni così pesanti, durissimi, in cui avevamo capito poco quel che succedeva, pensavamo che fosse la crisi ed era invece la ristrutturazione, però cominciava la zuffa dentro il Partito Comunista, che cosa fosse la modernità, che cosa fosse il capitalismo, quali possibilità avesse. Insomma, sono stati anni molto conflittuali, tempestosi, a proposito della canzone iniziale, ma non anni di vera e propria... Sei nel ghetto quando non sei visto. Invece noi eravamo visti e temuti. Io ero l'occhio del Cremlino a Milano, per così dire, dal punto di vista culturale, intellettuale. Allora, io mi rifiuto di sentirmi dire, ma poveretti, ma che vita sacrificata. Io penso che i giovani di adesso sono stati molto meno fortunati di quello che sono stata io. Ecco.
Oltretutto, appunto, da quello che dici, ogni sera stavi o alla Scala o al Piccolo.
No, alla Scala e al Piccolo stavo...
per lavoro, però voglio dire...
Per lavoro, poi quando c'erano 14, certo, 13 cose. Poi stavo al Consiglio Comunale, poi stavo alla sezione Bovise, poi prendevo l'ultimo tram alle 12:20 e quando lo perdevo c'era qualche compagno che mi metteva sulla Lambretta e mi portava facendo dei grandi giri in casa, perché sono avuto la fortuna di stare in una vecchia casa del centro di Milano. Quindi insomma è stata, io non cambierei facilmente questa vita con una... Poi quando poi ho potuto, dopo, quando sono riuscita ad avere il passaporto, proprio cambiano gli anni 60, c'è stato anche il fatto che i comunisti giravano per il mondo trovando i comunisti dalle altre parti, in modo molto diverso di come giro adesso.
Arriviamo adesso agli anni 60.
Trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me quanto voglio avere. Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani,
Milano, anni 60.
Sì, proprio milanesissima questa Ornella Vanoni. E qui cambiano un po', penso a questo tipo di musiche, perché sono stati anni, sono stati anni più facili. Adesso se io da comunista penso a quegli anni, penso che sono gli anni in cui abbiamo sbagliato, cominciano gli errori, abbiamo perso la capacità di capire in parte quello che avveniva, che poi è diventata disastrosa. Insomma, io alla fine degli anni 60 esco dal Partito Comunista, anzi per la verità sono messa fuori, ma però gli anni 60 sono anni di, beh, cambia tutto, cioè è finita la guerra fredda, si rompe, finisce la preclusione, perché non è vero che la guerra fredda è continuata fino al 70-89, come dicono, finisce nei primi anni 60, perché
famosi Khrushchev, Kennedy.
Sì, Kennedy, Khrushchev, Papa Giovanni, c'è un'aria completamente diversa che tira per il mondo. Poi noi a Milano facciamo anche il primo centro-sinistra, che era fatto una cosa abbastanza interessante con Piero Bassetti, eravamo invasi dall'immigrazione meridionale, si lavorava davvero, noi eravamo proprio all'opposizione, però si lavorava assieme nell'analisi, poi davamo soluzioni differenti. Si aveva la sensazione, che io non ho mai avuto la Camera, io consiglio lì, che venivi, protestavi, mi contava qualcosa, ti ascoltava. Mentre quando poi sono diventata deputata nel 63, la sensazione che qualsiasi cosa tu dicessi o non dicessi, che tu fossi preparato o non preparato,
tutto si perdeva.
Era assolutamente lo stesso, perché io ero il quarto governo Moro, e loro, c'era sempre un ministro che diceva: finito di parlare, onorevole Rossan, benissimo, riferirò. E cadeva per terra proprio, io capito. La mia, no, infatti io non sono mai più tornata deputata, e nessuno mi farà tornare membro di un'assemblea parlamentare, mentre sono stata con molto interesse consigliere comunale per due tornate, insomma, a Milano. Allora, insomma, questo clima politico era cambiato. Io andavo dai 36 ai 40 anni, trovo che è l'età più bella della vita, perché la mia gioventù non è particolarmente entusiasmante, come puoi ricordare, poi dopo ci sono difficoltà, poi si capisce poco, insomma, secondo me uno diventa, dai 40 ai 50 è in assoluto l'età più bella, dai 50 ai 60 la cosa, i 60 sono un tragico momento, poi ricomincia ad andare bene, perché sei ormai fuori dai tempi, come si chiamano, i tempi supplementari, sei dopo, sì, i 60, no, quelli sono, ecco, allora in questi anni 60 diventa anche, ci sono degli elementi di gioiosità, di facilità, che sono più in queste musiche, più sono anche sapore di sale, sapore di mare, queste musiche insieme, che erano nuove rispetto alla musica
tradizionale,
però molto accattivanti, no? Puoi stare, c'è un po' elementi di privatezza. E il senso che non solo siamo dalla parte della storia, ma che questa storia sia diventata un po' più facile. Grave errore, ma insomma è stato...
Così sembra.
Insomma, noi venivamo fuori dal 56, poi viceversa negli anni 60 pareva che anche nell'est qualche cosa potesse cambiare. C'erano stati gli ultimi anni della vita di Togliatti, io sono venuta a Roma allora, nel 63, che lui si poneva una quantità di domande, di aperture, io penso che la sua morte nel 64 abbia segnato un vero arretramento del Partito Comunista. Adesso quando si dice Togliatti si pensa su una tigre, proprio come sembra il Togliatti che trovavamo nei manifesti dei comitati civici. Io ho un altro ricordo, cioè di una grande curiosità per quel che succedeva, magari machiavellica, però l'attenzione a quel che capitava. E quegli anni sono stati talmente interessanti che la lotta politica si è aperta nel Partito Comunista, che sono finiti, mi hanno messo fuori. Però io ho avuto anche la fortuna che capita raramente ai cacciati dai partiti comunisti, di non cadere nelle tenebre, per così dire. Io cadevo in pieno movimento 68-69. Ero stata la più giovane nel Partito Comunista dei dirigenti, diventavo la più vecchia. Non sono mai stata l'età giusta. mai mi sono trovata con quelli della mia età. E però non è che fosse la cacciata dal PC, è stata una storia, insomma, non solo di mal. Infatti io non anche questa è andata abbastanza bene. Non vorrei apparire in questa trasmissione di un ottimismo addirittura panglossiano, ma insomma penso che mi è andata tutto sommato abbastanza bene.
Invece io penso che sia un elemento di grande coraggio e rassicurazione.
Sì, insomma bisogna finirla di dire. La sinistra è infelice, ma mi dà un fastidio.
Che è una tendenza, insomma,
troppo
che
diffusa.
Ha fatto anche molti danni, insomma, perché penso, si sviluppa, sì, si mangia addosso.
Sì, sì.
Curiosamente hai scelto in questo arco temporale una cosa che apparentemente c'entra poco, Beethoven. No, non è Beethoven.
Non è Beethoven, questa è la
musica. È saltato Beethoven.
Quella che sentivo a casa, la sonata, cioè delle sonate di Beethoven per pianoforte.
C'è Joan Baez invece. Pronta, no, che lì siamo già un momento
siamo
dopo.
Un momento dopo, no, cioè, che accanto a queste musiche qui, però è il momento in cui, anche grazie alla trasformazione tecnica, ai 33 giri, eccetera, che è una bella differenza, 78 giri che devi cambiare completamente, poi c'erano quei primi marcingegni che cambiavano i dischi da sé, allora io a casa faccio le mie sonate per pianoforte.
Sì,
Sì, arrivo a casa e mi sento sempre...
Hai un interprete preferito? Curiosità.
Beh, per Beethoven, secondo me, Kempf. Più di Bach.
Wilhelm Kempf
è un grandissimo pianista.
Senti, sentiamo allora Joan Baez, che era pronta sul
piattino. Vabbè, qui saltiamo subito
saltiamo
nel
68,
è l'inizio del...
Sì. Comincia a farsi delicato per diverse generazioni, no? Perché poi è stato un discrimine vero, insomma.
Ah sì, questo è intanto poi la prima volta che siamo presi di contropiede, per così dire. Io avevo dunque cosa avevo 68-44 anni, mica un ragazzetto. E fino allora eravamo sempre stati, come si usa dire, all'avanguardia. Noi spingevamo e tiravamo la gente dietro a noi, poi di colpo, e viceversa, eravamo noi tirati da qualcos'altro che veniva fuori. E che era un qualcos'altro che ci metteva in causa, non tanto me, insomma, quelli del nostro gruppo, che poi divenne il manifesto, come dei conservatori, perché noi avevamo già stabilito delle rotture. Metteva in causa alcune nostre categorie, intanto quella del proletariato, che a me è rimasta carissima. Infatti io rimango una marxista classica, io penso, noi avevamo letto in Italia Marcuse ed eravamo con la Germania il solo paese d'Europa che aveva letto Marcuse, perché Einaudi l'aveva pubblicato nel 64-65. Sì. Quando andai in Francia un mese prima del maggio del 68, dissi: perché non pubblicate Marcuse? E mi risposero: noi non sappiamo chi sia. Era morto Adorno quell'anno lì, o qualche mese prima, e non sapevano chi era. Dico, parlo dell'intellettualità francese, Maspero non sapeva, non aveva pubblicato Marcuse ancora. Ecco. Quindi noi avevamo questo tipo di informazione dei francoforti, insomma eravamo più preparati, avevamo forse fatto una qualche attenzione a questo strano movimento, il movimento dei diritti civili, però quando esplode in Italia siamo, insomma, molte cose sono messe in causa. E messo in causa anche questo nostro modo allegro di vivere, allegro, insomma, impegnato, allegro, si poteva anche, insomma, poi uno di noi ha giocato anche la sua vita su queste cose, non è che sia stato tutto gratuito e regalato. Però noi facevamo vivere assieme, come dire, la lotta di classe, le belle arti e anche possibilmente se riuscivamo a comprarci un bel golfetto. Invece il 68 arriva ed è un movimento insieme radicale e piuttosto ascetico. Non è vero che è un movimento solo. In Francia è stato Gaio, ma da noi, insomma, io giravo il mondo tutta contenta, mi chiamavano il Globetrotter della rivoluzione, che gli intellettuali che avevano i premi letterari e le loro cose. Insomma, un movimento così severo come il 68 è difficile ricordarlo. Insomma, i partiti comunisti avevano il loro, come dire, la loro parentesi, per la mia, finalmente la nostra generazione, che non era stata poi galerata come quella degli anni 30, insomma. E invece no, bisognava, e noi eravamo messi in causa, insomma, siamo forse proprio dei borghesi tremendi. Io ricordo, cercavi di parlare, il fatto che tu parlavi bene invece che male era considerato un terribile privilegio, un handicap. È diventato molto complicato manovrare la tua generazione, perché tu sei di quelli.
Sì.
Ecco, e eravamo continuamente sotto, io mi sentivo permanentemente sotto processo, e nel medesimo tempo di fronte a una radicalità che non avevo, che mi piaceva, che non nei partiti comunista, il sindacato, avevo perduto. Quindi il 68 è stata una cosa molto tumultuosa. Io essendo stata, ero disgraziatissima nel Partito Comunista, allora mi sono potuta andare nell'università, sono potuta andare a Torino e sono andata a Trento.
Io non ti conoscevo, mi ricordo. L'anno degli studenti, sì, un testo che era molto importante.
A Trento, dove sono tornata adesso a presentare, non so che, un libro di Ingrao. Sono stata tutta pulita, lucidata, di magnifica, come tutto l'Alto Adige, però era occupata. Mi hanno chiamato alle 8 del mattino, mi hanno sottoposto a esami spaventosi, poi alla fine mi hanno promossa in qualche modo. Lì c'è una. Lì proprio senti che c'è una spaccatura culturale. Quella avviene, una spaccatura culturale. E sei vecchio, sei un po'. Poi adesso io mi dico, vabbè, insomma, questa generazione così radicale, dove li trovo, molti di loro li trovo in posti stranissimi adesso, di quelli che mi contestavano. Però questo non è una non me la posso cavare così. Il 68 è stata una grande rottura, in cui interviene anche questa musica di John Baez, che però io non mi viene mai in mente di...
Non la cantichi mai?
No, non la sento mai a casa mia, li ho i dischi. Non sono Fredischi, non è Fredischi che sente, però è questa stagione, no? Poi il folk, poi le donne cambiano il modo di vestire.
Già.
Noi ci siamo gli zoccoli, le gonne lunghe, tutte queste cose. È un grosso mutamento. Cambia poi la moda, questo voi ormai viviamo tutti così, ma insomma prima si stava molto attenti, insomma, se di quanto si accorciassero, si allungassero le gonne.
Da quel momento invece poi...
Da quel momento non c'è più moda.
Ecco.
Cioè sì, vabbè, c'è l'alta moda, ma in realtà poi noi si veste come vuole.
È stato uno dei pochi campi sicuramente liberalizzati dal 68.
Anche se la liberalizzazione era accompagnata dal travestimento un po' da poveri, che è rimasto ancora adesso nelle cose. No? Dovevi essere un po' casuale e poveretto. Allora io a quel punto, a un certo punto, ho rimesso i tailleur... E così vado vestita sempre, come negli anni 60.
tu sei notoriamente una fama di essere molto elegante, quindi...
Ah sì? Non lo so.
Ti sorprende,
no,
sì.
No, sì, mi sorprende, perché sono sempre vista allo stesso modo. Detto questo, però, sono anche... sono anche anni molto complicati, perché sì. Tutti quelli che penso che fossero gli errori degli anni 60, dell'analisi dello sviluppo, dell'incapacità di riprendere da parte dei partiti e dei sindacati, di capire questa ondata, che bisognava capirla anche al di là di quello che lei si capisse da sola.
Sì.
Questo non è avvenuto, c'è stato, non so, in Francia li hanno abbattuti, in Italia il Partito Comunista e il sindacato è stato meno, più morbido, però io credo che non abbia realmente capito. E poi comincia allora poi la deriva anche negli anni 70, cioè abbiamo la prima metà degli anni 70 in cui il Partito Comunista, la sinistra, virgolette, sta parola capitalizza tutti i movimenti, e i movimenti però si perdono fuori. Quando Berlinguer li porta al governo, l'astensione sul governo Andreotti, comincia la disperazione. Io credo che un errore così grande come quello che commise Berlinguer allora non era mai stato fatto dal Partito Comunista prima. Io non ho di questo uomo molto serio, onesto e simpatico, penso che sia stato un uomo che ha sbagliato proprio molto, perché aveva un grande patrimonio dentro di sé, se avesse saputo sposarlo. Invece ha visto solo il pericolo di questi movimenti, è chiamati di cernovisti, fascistizzanti, sì, tutti gli estremismi. Quindi la rottura è stata lì che è avvenuta, non si è più ripresa.
Per questo hai scelto come brano successivo, curiosamente, adesso capisco poi meglio, nella scaletta, I Kinder Toten Liden di Mahler.
Sì, questo è gli anni 70 come li vedo negli anni 80.
Kinder Toten Liden, diretti da Sinopoli.
Perché li ho scelti? Perché li ho indicati? Perché gli anni, alla fine degli anni 70 c'è la devastazione. La devastazione non avviene nella sinistra quando il nemico, per così dire, l'avversario di classe ti devasta. Avviene quando tu ti sconfigge, avviene quando tu ti devasti. E io penso alla... penso con vera angoscia intanto la generazione tua, dei tuoi, di voi che si sono salvati e sono salvati nella cultura, nella pubblicistica, nella vostra riscoperta di ricostruzione di elementi di valore, di linguaggio, eccetera. Ma la parte, diciamo, combattente, rivoluzionaria, fra virgolette, rivoluzionaria e non comunista, cioè incapace di pensare a tempi lunghi, con la rivoluzione qui e subito, cosa che non è mai vera, poi. E questo forse è una delle poche cose che avevamo capito, che qui e subito hai solo delle cose molto effimere che possono essere, appartenere sì e no alla vita personale, perché io non credo molto all'effimero. I processi di fondo della vita della persona o delle società non sono questi. E lì è avvenuta questa devastazione. Io penso proprio a mi viene da cantare un canto di questo tipo di canto funebre, così, dei bambini che riposano.
Anche se è un canto funebre, ma è molto struggente, molto partecipato.
Eh sì, perché poi prende una forma. È stata la devastazione dal 75 agli anni 80 appartiene a delle pagine abbastanza grandi e terribili. Io sono voluta andarle anche a vedere. Mi sono battuta a fondo contro le Brigate Rosse, però sono andata a vedere fin da vicino che cosa sono. Trovo sorprendente che Nanni Moretti dica le cose che dice, avendo fatto fare un film piuttosto bello come la seconda volta, perché quelli erano era un pezzo di generazione 68, non erano dei criminali pazzi. Hanno sbagliato tutto, hanno sparato non allo Stato, ma i nostri piedi sono generalmente per non sparare, per dire la verità, ma insomma, comunque hanno sparato su di noi, siamo noi che siamo lo Stato, è stato Vispo Arzillo, anzi nel peggio della sua degenerazione. E però, insomma, io penso che bisogna seguire con... Questa è la musica con cui io penso a quegli anni e che avevo scelto quando per la RAI mi fece fare un ciclo sugli anni 70. Dopo, negli anni 80, gli anni lugubri, gli anni più brutti che io ricordo.
Sì. Di tutti questi, appunto, questi ricordi che abbiamo percorso rapidamente, sono i più brutti?
Sì, sono i più, perché tutti i ritardi si accumulano e quando si arriva all'89, che per esempio noi del manifesto avevamo francamente vastamente previsto, anche qui la demolizione, diciamo, io adesso sempre stupefatta quando penso che la crisi del comunismo è la crisi di uno Stato, di un governo e di un esercito. No, la crisi del comunismo era cominciata molto prima. Eppure questo è il valore che viene... Insomma, se l'URSS fosse in piedi ci sarebbe meno crisi del comunismo, ma tu pensa che razza di... Anche questo, diciamo, è una sconfitta anche nostra, no? Anche la vera sconfitta della generazione dei comunisti come la mia, e sono gli anni Ottanta, si arriva tardi a capire quello che succede, insomma, i mutamenti del capitale che adesso cerchiamo di inseguire in grado io, ma tardi, nel senso, quando si è vecchi, come è il mio caso, e si ha il senso di essere in ritardo e non c'è più tanto tempo davanti, beh, insomma, anche i tempi tempestosi sono un po'... si prendono con meno, un po' meno da gabbiano, ecco, si prendono un po' più sul serio.
Senti, Rossana, siamo arrivati all'oggi, stiamo per chiudere il nostro incontro, continuare all'infinito. Due cose sole, tu hai nominato appunto il libro che hai fatto con Ingrao, Appuntamenti di fine secolo, che ha un titolo millenaristico. In realtà poi parli di cose molto concrete, molto... Sì. Molto da vivere.
Sì. No, perché questo fine del secolo presenta i nodi al pettine, ecco, questo volevano dire. Cioè non è la nostra intenzione di dire arriviamo alla fine di questo, insomma, alle soglie del 2000 con problemi grandissimi da risolvere. Su questi problemi che cosa possono fare due vecchi comunisti, poi molto separati, come Ingrao, che ha 10 anni più di me, e io, con itinerari molto diversi, perché lui proprio non sceglierebbe mai queste musiche, tu lo devi chiamare e vediamo che musiche porta. Noi dobbiamo cercare di dar ragione di quel che siamo stati, delle nostre categorie, di dove vanno in crisi, di qual è il tipo di realtà che cambia. Questa è la cosa più seria che possiamo fare, non travestirci da modernisti. Questo cercato di fare.
Sì, sì, e di questo ti do atto, il libro ha avuto anche molto successo. L'altra osservazione brevissima sull'altro libro che hai pubblicato, è un anno di grande editoria per te, che peraltro da sempre scrivi e pubblichi. Note a margine, che raccoglie poi la rubrica che tieni sul manifesto. Tu sei un, appunto quello che hai detto finora, poi sei una persona che assolutamente, insomma, continua a pensare con la sua testa, sei spesso in polemica col tuo stesso giornale, insomma, no? Col manifesto.
Note a margine, sono note a margine del manifesto.
Di un'emarginata, vorrei dire, sì, da dire.
Sono, ecco, le lettere che io ho inviato a voi, al mio ecco, giornale, e come Emily Dickinson, nessuno mi ha inviato una lettera a me.
E la cosa impressionante, tutte quante, che però appunto poi stasera hai svelato il gioco, che sempre, come dire, tu citi una quantità tale di spettacoli teatrali, film, libri. No, poi in realtà dico, usi la cultura veramente come terreno di, il terreno fertile. No? E questa è una peculiarità tua, insomma, sei una delle poche persone che lo fa con tanta...
Ma non credo, non credo che dipende...
Cioè, no, si parla molto magari di Ministero della Cultura, ma poi è difficile usare la cultura come terreno politico
perché
diretto.
Perché ha attraversato la nostra vita. Guarda, io se dovessi scegliere quando nascere, per me mi va bene, insomma, questa, con tutto quel che è successo e con la quantità di sconfitte che ho, perché poi io, insomma, non ne ho vinto una delle mie battaglie, neanche
come diceva Congreve, ella si umilia per vincere.
No, no, questo non si umilia per niente. Quindi, sì, questo ha attraversato, ma quando sento dire che la cultura non serve, che bisogna rivivere l'esperienza, oppure fare l'esperienza, rivivere la propria esperienza, il proprio limite, oppure l'esperienza virtuale, io penso che il virtuale, come l'inconscio, sono molto poveri rispetto alla vita della cultura.
Beh, bellissimo, detto da te, io mi fido. Senti, mandiamo l'ultimo brano, che hai scelto, ed è l'oggi, credo, l'aria di Donna Anna al Don Giovanni.
Sì, io avrei dovuto scegliere il Requiem di Mozart, ma che è una delle mie musiche.
Però scopri perché hai scelto Donna Anna.
Perché somiglia al Requiem di Mozart, questa aria, è un'aria di dolore, di rassegnazione, di... E questa è una cosa che mi sembra giusto alla mia età, guardare in faccia il fatto, poi insomma, non si, appunto, siamo nei tempi supplementari, però non voglio finirla con il mio proprio funerale, insomma, no? Vogliamo vivere fino alla fine bene, insomma, no? Abbiamo avuto, siamo fra una parte fortunata del mondo.
Grazie a Rossana Rossanto. con la donna Anna di Mozart, salutiamo Rossana Rossand, e invece abbiamo Marco Boccitto. Come si chiama la rubrica tua?
La rubrica